adesso di aprire la parola di Dio, leggere il brano che sarà oggetto della predicazione. Vogliamo aprire tutto il libro di Levitico, pagina 102, il libro di Levitico, pagina 102, dove leggeremo i primi 9 versetti del capitolo 1. Levitico, dal versetto 1 al versetto 9. Levitico dal versetto 1 al versetto 9. Il Signore chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse: Parla ai figli di Israele e di loro. Quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore del Signore. Poserà la mano sulla testa dell'olocausto e il Signore lo accetterà come espiazione. Poi sgozzerà il vitello davanti al Signore e i sacerdoti, figli d'Aronne, offriranno il sangue e lo spruzzeranno sull'altare da ogni lato all'ingresso della tenda di convegno. Poi scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aronne metteranno del fuoco sull'altare e disporranno della legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, figli d'Aronne, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare. Ma laverà con l'acqua le anteriore e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare, come olocausto. Sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Benvenuti, benvenuti anche da parte mia. Domenica scorsa abbiamo affrontato l'introduzione a questo libro, abbiamo visto un po' alcune cose su perché studiare Levitico, su come studiare Levitico, su cosa troviamo in Levitico. Oggi vorrei iniziare in modo un po' strano, un po' anomalo. Vorrei iniziare con una risposta e vorrei che voi mi suggerite la domanda. Facciamo l'inverso, piuttosto che farvi una domanda e voi darmi una risposta, io vi suggerisco una risposta e voi mi dite a cosa sto rispondendo. La risposta è un senso di appartenenza ad un gruppo. Un senso di appartenenza ad un gruppo. Quale potrebbe essere la domanda che ha questa risposta? Pensateci. Ad esempio, definisci il concetto di nazionalismo. Cosa significa essere cittadino italiano? Ma potrebbero esserci molte altre domande che hanno la stessa risposta, domande tutte legate ai bisogni fondamentali dell'uomo, perché tutti gli esseri umani, tutti noi, abbiamo un bisogno di appartenenza. Un bisogno che può esprimersi in modi positivi ed innocui. Ad esempio, devozione alla famiglia, dedicazione al lavoro, coinvolgimento in gruppi di aiuto reciproco, sostenitore, tifoso di una squadra, di calcio, di pallavolo, di qualsiasi altra cosa. È un'appartenenza. Siamo parte di quel gruppo che fa il tifo, tra virgolette, per quella cosa, anche al lavoro, in qualche modo. Ma a volte questo bisogno di appartenenza può assumere degli aspetti terribili, perversi. Pensiamo alla guerra, pensiamo al genocidio, pensiamo al razzismo, pensiamo all'esoterismo e alla stregoneria. Forme di appartenenza, appartenenza esclusiva, che non accetta e non tollera il diverso, chi non appartiene, chi è fuori da quel gruppo. Tutti noi vogliamo essere parte di un gruppo, vogliamo essere amati, vogliamo essere apprezzati dagli altri. Vediamo le persone ricercare questo senso di appartenenza in ogni cosa, nel modo in cui ci si veste, nelle parole,
che costituiscono il nostro vocabolario, un po' ci identificano come appartenenti a un certo gruppo, nelle credenziali che ricerchiamo, il bigliettino da visita con scritto non so che cosa, nel far parte di un club, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è sbagliato? È sbagliato volersi sentire parte di qualcosa di più grande di se stessi? No. Questo è un desiderio fondamentale dell'uomo, è un'espressione della nostra umanità, del nostro bisogno degli uni degli altri. Abbiamo bisogno di essere amati, abbiamo bisogno di sapere che siamo amati, abbiamo bisogno di sapere chi siamo, e questo lo scopriamo nel confronto, nella relazione, nel rapportarsi gli uni agli altri. Ma come per molte delle cose buone, facilmente noi prendiamo queste cose buone, le distorciamo sulla base di quello che è il nostro bisogno, le manipoliamo, addirittura manipoliamo gli altri per poter soddisfare questo bisogno. Addirittura nella concezione perversa di questo meccanismo incominciamo ad odiare poi quelli che non sono del nostro gruppo, come appunto accade col genocidio o la guerra. Quando prendiamo il senso delle proporzioni, quando quel bisogno di appartenenza incomincia a diventare totalizzante, esclusivo. Pensiamo alla sessualità, un bisogno di appartenenza agli uni agli altri, che Dio ha donato e che Dio ha benedetto. Ma pensiamo a quante volte nella nostra vita o nella vita intorno a noi vediamo come è distorto il suo uso. Si parla in questi giorni, pensate a quante notizie di cronaca di ragazzine abusate, un dono che è stato degradato a qualcosa di quel tipo. Ma allora, come possiamo soddisfare questo nostro bisogno di appartenenza? Premesso che il bisogno di appartenenza ce l'abbiamo, in qualche modo cerchiamo di soddisfarlo. Come possiamo soddisfare questo bisogno di appartenenza? Dio ci indica la risposta proprio in Levitico. E ci indica la risposta proprio in questo capitolo. Noi apparteniamo a Dio, siamo il suo popolo, noi siamo la sua eredità. Vi ricordate il versetto della settimana scorsa? Levitico 20:26. Mi sarete santi perché io, il Signore, sono santo. E vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei. Noi apparteniamo a Dio. Fratelli ed amici, noi non potremmo mai trovare piena soddisfazione a questa esigenza forte di appartenenza al di fuori di Dio. E Dio sottolinea questa realtà proprio nelle prime 5 offerte di questo libro, e in particolare nella prima di queste 5 offerte, l'offerta bruciata, l'olocausto, l'offerta cioè interamente consumata sull'altare. Oggi noi guarderemo ad alcuni elementi comuni che hanno queste offerte, e in particolare poi ci concentreremo sulla prima che abbiamo letta. Abbiamo letto un testo che non è facile, sì, un sacrificio, ma l'idea, se noi lo facessimo leggere a una qualsiasi persona che non conosce nulla la Bibbia, potrebbe sembrare l'immagine di un mattatoio, l'immagine di un macello, di indicazioni di come si sgozza un animale, quando deve essere, non so, ammazzato. Se non abbiamo un riferimento al religioso, difficilmente potrebbe sembrare la descrizione di un sacrificio, sono scene crude. Ma che cos'è che allora possiamo capire da questo testo? Noi vedremo questi elementi un po' confusi un po' più tardi. Adesso vorrei brevemente cercare di farvi riflettere sugli elementi che caratterizzano queste offerte. Una delle prime cose che possiamo notare è che queste offerte sono tutte e cinque ordinate dal tabernacolo, cioè la ex tenda del convegno, come viene detta. Leggiamo in Esodo che Dio aveva dato la legge sul Sine agli israeliti, e gli israeliti avevano risposto: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Accettarono in qualche modo l'alleanza di Dio, ma sappiamo che dopo poco, l'abbiamo detto anche in altre circostanze, dopo poco quei comandamenti vengono abbandonati, vengono tralasciati. La loro disubbidienza, potremmo dire che era una sorpresa per Dio, potremmo dire che quella loro venir meno all'impegno che si è assunto era una sorpresa per Dio? No, certamente no. Dio non si è impegnato a sostenere gli israeliti attraverso la loro obbedienza, ma esclusivamente sulla base di quella che è la sua grazia, il suo impegno diretto nei confronti di questo popolo. Né Dio si aspettava dagli israeliti e né Dio si aspetta da noi un rispetto di quella, di quell'impegno che ci assumiamo. Questo non è per deresponsabilizzarci, non è per cancellare la nostra responsabilità, ma per sottolineare il fatto che non è su questa base che Dio assume un impegno nei nostri confronti. Ma allora perché Dio dà la legge? Perché Dio dà i sacrifici? Perché richiedere così dettagliatamente e minuziosamente ciò che doveva essere fatto se comunque sapeva che quella gente avrebbe deviato, che noi avremmo deviato? Paolo ci dà una risposta in modo chiaro di qual è il senso della legge. E in Galati noi leggiamo che la legge ci è stata data come un precettore per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Dio, conoscendo la nostra natura, la nostra disubbidienza, con questi sacrifici, con la legge, non ci dà altro che un'indicazione di quello che è il suo provvedimento, il suo atto di grazia nei nostri confronti. Così come la legge è un pedagogo, cioè un istruttore, un tutore, che ci guida a Cristo, all'obbedienza della fede. E Dio dà queste indicazioni proprio dalla tenda di convegno, cioè dal luogo dove Dio aveva scelto di dimorare. Un'immagine della dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Con queste offerte, con la dichiarazione di queste offerte, Dio dichiara la sua presenza in mezzo al popolo. Una presenza che è un provvedimento, cioè una donazione, per incontrare i bisogni fondamentali, perché queste offerte in qualche modo rispondono a dei bisogni, e questa, la prima, risponde proprio al bisogno di appartenenza. Spesso noi indichiamo i primi cinque libri della scrittura come il Pentateuco, la legge, ed è giusto, ma è parziale questa descrizione, perché piuttosto che parlare in senso stretto di legge potremmo parlare della grazia di Dio, cioè del favore di Dio nei confronti del suo popolo, del provvedimento di Dio per risolvere ed affrontare il problema fondamentale dell'uomo, il peccato. Allora potremmo dire che il primo elemento comune di queste offerte è il fatto che è Dio che le dispone, e le dispone dalla tenda di convegno, cioè dal suo luogo di dimora in mezzo al popolo. Il secondo elemento tipico di queste offerte è che Dio prescrive l'offerta stessa. Dio non è che dice: mi piacerebbe che vi avvicinaste a me in questo modo, e ci dà la descrizione tu, di quella che è il sacrificio che bisogna fare. Però poi fate voi. Fate gli aggiustamenti che ritenete opportuni. L'importante è che siate sinceri. Ma non è questo il modo di come facciamo noi? Sì, noi diamo indicazioni sul lavoro, sugli amici, quando bisogna fare qualcosa. Fai così, tratteggiamo un po', facciamo uno schizzo di quello che potrebbe essere il risultato, poi vedi tu. Però fallo con coerenza, con moderazione. Dio no. Se questo è il nostro modo di agire, Dio dice no. Dio dice no a questo modo. E difatti, se voi sfogliate qualche pagina più avanti e andate al capitolo 10, vi accorgete che Dio punisce a morte i due figli di Aronne. Perché? Perché avevano messo sull'altare del fuoco estraneo. C'è un fuoco non secondo le indicazioni, la prescrizione di Dio. Tutti questi requisiti non sono lì come dei lacci per limitare la nostra libertà di espressione o di azione, ma per enfatizzare il fatto che noi veniamo davanti a Dio, di fronte a Dio, solo ed esclusivamente sulla base della sua grazia. Noi non veniamo davanti a Dio sulla base della grazia e di qualche adattamento della nostra buona intenzione. Tutte queste prescrizioni sono così rigide per sottolinearci il fatto che noi veniamo davanti a Dio esclusivamente sulla base di quello che Lui dice, di quello che Lui provvede. Per cui quella minuziosità, quel dettaglio non è un limite, ma un'espressione di, come dire, di magnanimità, di benevolenza da parte del Signore nei nostri confronti. Noi dobbiamo essere immensamente riconoscenti per ciò che Dio ha fatto, per come ha perdonato i nostri peccati e per la chiamata alla vita che ci ha rivolto. In Levitico Dio rende chiaro ed evidente i termini della sua chiamata. Sola grazia. Per noi che viviamo alla luce della croce di Cristo, questi requisiti chiariscono il fatto che Gesù è l'unica via possibile al Padre. Effettivamente quelle parole di Gesù sono la via, la verità, la vita, sono veri. Sono ancora più vivi, ancora più veri sulla base di queste prescrizioni così dettagliate, perché ci chiariscono che non c'è alternativa possibile. Se per l'economia ante Cristo c'erano i sacrifici, per noi che viviamo alla luce della croce c'è solo il sacrificio di Cristo. C'è solo il sacrificio di Cristo per essere perdonati ed accettati da Dio. Detto questo, permettetemi di considerare alcune somiglianze che ci sono nelle varie offerte. Questo è un po' un cappello introduttivo sulle varie offerte che troviamo. In primo luogo c'è una procedura di selezione dell'offerta. Dio dice come bisogna selezionare l'animale, o se non è l'animale, l'altro elemento che costituisce l'offerta. Dio non accetta tutto ciò che gli israeliti pensano di poter portare, ma Dio prescrive un'offerta che sia adatta, adeguata. L'unico elemento è che questo, comune è che questa offerta deve essere perfetta, cioè non deve avere alcun difetto. Se si tratta di farina di grano, deve essere eccellente, perfetto. Se si tratta di un animale, anch'esso deve essere senza macchia, senza difetto. E inoltre l'offerta deve avere un valore per chi la propone, altrimenti non è degna del Signore. In qualche modo questo ci interroga nella nostra vita, ci interroga nel senso che ci dice qual è, generalizzando l'offerta che tu stai presentando a Dio. È un'offerta presente, preziosa, perfetta? Oppure noi stiamo dando ciò che avanza? Il tempo che avanza? I soldi che avanzano? Quanto dedichiamo a Dio? E altrettanto quanto dedichiamo al lavoro, allo sport, allo studio, alla realizzazione nella nostra professione, eccetera, eccetera. Quanto noi dedichiamo al Signore? Lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in Malachia, come Dio rivolge delle parole dure ai sacerdoti, sacerdoti colpevoli di offrire a Dio qualcosa che non avrebbero sicuramente offerto al governatore persiano. E pensiamo che Dio sia meno di un presidente? E pensiamo che Dio meno sia di un governatore umano? Pensiamo a cosa faremmo noi davanti a un'autorità che viene a trovarci. Pensiamo a cosa facciamo quando andiamo a trovare in preghiera a Dio, quando veniamo a Dio in preghiera. La procedura di selezione, come si concretizza? In primo luogo c'è il fatto che Dio specifica il sesso dell'animale. In alcuni casi si tratta di un maschio, in alcuni altri casi si tratta di una femmina di quell'animale, in altri casi ancora si tratta o di un maschio o di una femmina. Dio lascia libertà di scelta in quel caso. Però è Dio che decide che cosa deve essere in ognuna di queste situazioni. Al di là che poi sia maschio, femmina o l'uno o l'altro, che va bene. Ma Dio dice che cosa deve essere offerto come sesso. Perché? Nella scrittura in genere il maschio, e capite quello che voglio dire, è un po' figura di leader, di iniziatore, mentre la donna ha più un ruolo di colui che segue, colei che segue in qualche modo. Lo vediamo in Genesi 2. Ora, la scrittura non ci consente alcuna bizzarra speculazione sulla differenza dei sessi, non ci permette di dire che l'uomo è migliore della donna, ma non possiamo nemmeno livellare tutto e dire che c'è una completa omogeneizzazione fra uomo e donna. No, ci sono ruoli e compiti diversi. Dopotutto, in qualche modo, ciascuno di noi si trova a ricoprire, se volete, il ruolo di uomo o di femmina davanti a Dio. Noi tutti siamo la sposa di Cristo. Anche se sono un uomo, sono anch'io la sposa di Cristo. E noi tutti siamo chiamati da Dio a essere eredi del suo regno. Quindi in qualche modo, se volete, giochiamo questo ruolo di maschio e donna davanti a Dio. E allora questa scelta del sesso, in qualche modo, senza un'indicazione sulla superiorità o meno di quell'animale o rispetto all'altro, ci dice un po' quale poteva essere il senso dell'offerta, ci dice un po' quale poteva essere il significato nella scelta anche del sesso per quell'offerta. In secondo luogo c'è il fatto che la specie dell'animale che deve essere offerta spesso è lasciata aperta. Abbiamo letto che si poteva scegliere un toro, che si poteva scegliere un animale di grossa taglia, cioè un bue, un toro, una pecora, una capra, ma poteva essere scelto un animale di piccola taglia. L'importante è che l'animale sia perfetto. Perché questo? Perché Dio lascia aperta questa possibilità? E ancora una volta un provvedimento di grazia di Dio nei confronti del povero. È un provvedimento di grazia perché non tutti potevano avere quella facoltà, quella possibilità di avvicinarsi ad un sacrificio impegnativo come poteva essere presentare un animale di grossa taglia. E allora Dio dà la possibilità di presentare anche un animale di piccola dimensione. L'animale però doveva essere prezioso per chi lo offriva. E la preziosità dell'animale non stava nell'animale stesso, ma in rapporto alla condizione di chi lo offriva. Ricordate la vedova che Gesù dice di osservare, che mette due spiccioli, e Gesù dice che sta mettendo molto di più di quelli che davano tanto in quel cestino dell'offerta, perché quello era l'importante, era il fondamentale, era il tutto della sua vita. Il messaggio univoco se lo leggiamo nel Nuovo Testamento. Questa concessione di Dio lascia aperto che animale dare è una concessione per il povero, ma sottolinea anche un altro aspetto, se volete. Sottolinea anche l'aspetto che tutti noi apparteniamo a Dio. A ciascuno di noi Dio rivolge queste parole: tu sei mio. Noi tutti differiamo in abilità, noi tutti differiamo in doni, noi tutti differiamo in cultura, noi tutti differiamo in condizione economica, sociale, di appartenenza. Tutti noi siamo diversi, non siamo uno uguale all'altro. Eppure, al di là di questa differenza, Dio ci dice: tu sei mio. Dio ci permette di essere accettati davanti a Lui. E poi accade qualche altra cosa, il terzo elemento. Il terzo elemento è che questa bellissima bestia, questo esemplare, deve essere ucciso. Non occorre semplicemente portarla al tempio e poi arriva lì il sacerdote: guarda che bella bestia, mettiamola da parte. No, no, l'animale deve essere ucciso. L'animale deve essere ucciso e il donatore deve identificarsi con l'animale prima di ucciderlo. Deve posare le sue mani, come abbiamo letto, in qualche modo, sul suo capo, sull'animale. Cioè deve esserci un atto di identificazione da parte di chi offre con l'offerta stessa. E quindi deve ucciderlo. Notate, non è il sacerdote che prende il coltello e sgozza l'animale, ma è chi fa l'offerta che prende il coltello e uccide l'animale. Qui troviamo due bellissime immagini. in questo fatto. La prima è che identificandomi con l'animale e poi uccidendolo, io stesso, cioè colui che sta facendo il sacrificio, si identifica e si immola, si sacrifica lui stesso, muore lui stesso. Vi chiarisco bene l'idea leggendovi un testo del Nuovo Testamento che leggiamo in Galati, e Paolo che parla e dice: quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, io la vivo nella fede e nel Figlio di Dio, il quale ci ha amato e ha dato se stesso per me. Per attraverso la legge, io morì alla legge, che è probabile. Perché attraverso la legge io morì alla legge ed è probabile che io viva a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita che ora io vivo nella carne, la vivo per la fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sono stato crocifisso. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Una splendida confessione di quello che troviamo in ombra proprio in tutte queste offerte. Chi offre si identifica con l'animale per in qualche modo morire egli stesso con quella bestia, per avere una nuova possibilità di inizio. Ma c'è una seconda immagine ancora più bella, che è quella che cos'è che rappresenta questo animale perfetto? Chi morì, per semplificarsi la risposta, affinché noi potessimo vivere? L'animale perfetto è chiaramente un tipo di Cristo. L'animale perfetto è chiaramente una figura di Gesù, di colui che è morto, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per le nostre colpe. E questa immagine è molto forte. È molto forte perché nel momento in cui chi sta facendo l'offerta pone il suo capo, la sua mano sul capo, in qualche modo per identificarsi e trasferire le sue colpe su quell'animale ed ucciderlo, ci chiarisce un fatto grandissimo, che Cristo non è morto per volontà di qualcuno che l'ha messo in croce, ma ci chiarisce il fatto che Cristo è morto proprio per i tuoi e per i miei peccati. Quando anche nel mondo non ci fosse nessun altro peccatore, ma solamente io o tu, saremmo stati io o tu a mandare Cristo sulla croce. Tu ed io abbiamo ucciso Cristo, o meglio, le tue e le mie colpe hanno portato Cristo alla croce. E questo non è un grandissimo provvedimento di Dio? Un grandissimo atto di grazia di Dio nel provvedere per quelli che sono i nostri bisogni, bisogno di perdono. Un quarto elemento è l'atto di consacrazione. Abbiamo visto che c'è questo spruzzare del sangue un po' in giro dappertutto. Alcune volte si spruzza il sangue, alcune altre volte ci vedremo prossimamente, c'è del sangue che viene posto su alcune parti, ad esempio sui lobi degli orecchi di chi fa il sacrificio del sacerdote. Perché? È un atto di consacrazione. È un atto di consacrazione che noi lo guarderemo meglio in ciascuna offerta. E infine c'è un quinto elemento, che è un atto di celebrazione in ciascuna di queste offerte. Atto di celebrazione, cioè di celebrazione di una relazione rinnovata, che si esprime in vari modi. Oggi noi vedremo come si esprime nell'olocausto, cioè nell'offerta bruciata. E guardiamo dunque con adesso brevemente un po' questa offerta. La selezione dell'animale. Dio accetta, si vicine detto, vitelli, capre, pecore, uccelli, nonché tortore e piccioni, purché maschi. In questo caso sono solamente maschi gli animali, di grande o di piccola taglia. L'offerente, secondo lo schema generale, ci viene detto che impone le sue mani sull'animale, quindi lo uccide seguendo il normale rituale, sgozzandolo, facendo uscire il sangue. C'è l'atto di consacrazione, che consiste nel bruciare interamente l'animale sul fuoco, ma non c'è, ahimè, in questo caso un atto di celebrazione, o non c'è apparentemente. Vorrei che considerassimo il fatto che insieme a questa offerta per l'olocausto ce n'era un'altra simile che ci viene descritta nel capitolo 6. E leggiamo dal capitolo 6, se volete seguitemi, ai versetti da 9 in avanti. Aronne e i suoi figli mangeranno quello che mangeranno quello che rimarrà dell'oblazione. Lo si mangerà azimo, in luogo santo, lo mangeranno nel cortile della tenda di convegno. Non lo si cuocerà con lievito, e la parte che è data loro dei sacrifici per me consumati dal fuoco. È cosa santissima, come il sacrificio espiatorio e come il sacrificio per la colpa. Ogni mascolo fra i figli di Aronne ne potrà mangiare, e la parte dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, assegnata a voi per sempre di generazione in generazione. Chiunque toccherà quelle cose sarà santificato. E il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è l'offerta che Aronne e i suoi figli faranno al Signore il giorno che riceveranno l'unzione. Un decimo d'efa di fior di farina sarà l'oblazione quotidiana, metà la mattina e metà la sera. In poche parole, al capitolo 1 ci viene descritta l'offerta in olocausto che chi privatamente andava dal sacerdote per farla. Al capitolo 6 ci viene detto quello che dovevano fare quotidianamente, la mattina e la sera, i sacerdoti per tutto quanto il popolo. E una cosa particolare che, se leggete tutto il capitolo 6, è che quell'offerta veniva fatta su un altare il cui fuoco non si spegneva mai. Il fuoco durava giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, anno dopo anno, decade dopo decade, sempre. Non doveva spegnersi. Perché? Cosa significava tutto questo? Qual è il significato di questo olocausto, di questa offerta interamente bruciata? Un suggerimento ci viene dal versetto 3 che abbiamo letto al capitolo 1. Offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore dell'Eterno. Questo è un elemento per ottenere il favore dell'Eterno, ma la chiave decisiva la leggiamo un po' più avanti. È il fatto che l'intera offerta sarà consumata dal fuoco. L'offerente si identifica con l'animale, lo uccide e lo brucia completamente davanti a Dio. E tutto questo produce un profumo, un sacrificio di profumo soave. Con questo sacrificio gli israeliti stavano traducendo in azione concreta la loro posizione davanti a Dio, il loro status davanti a Dio, cioè il fatto che così come quell'animale loro appartenevano totalmente al Signore. Ogni loro pezzo, ogni pezzo dell'animale appartiene a Dio, deve essere consumata. Perché è Dio che li ha scelti per essere interamente il suo popolo. Leggiamo in Deuteronomio. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto presso il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Proprio come accade a noi che viviamo alla luce della croce. Dio ci ama e ci accetta come suo possedimento speciale. Lui ci ha comprati e riscattati al prezzo di Cristo, non per qualcosa che noi potevamo aver fatto. Noi siamo proprietà dell'Eterno. Ed ecco dunque la vera risposta a quella domanda da cui siamo partiti, la ricerca di appartenenza. Dio ci ha amati e adesso apparteniamo a Lui e ci ha amati di un amore che non ha paragoni. Lui ci ha dichiarati membri della sua famiglia. Noi non abbiamo bisogno di attendere l'accettazione degli altri, non abbiamo bisogno di modellare la nostra vita sulla base di quelle che sono le aspettative degli altri, perché c'è una verità fondamentale, che noi siamo stati accettati da Cristo, che noi siamo stati accettati da Dio, ed è questa la nuova verità che deve modellare le nostre relazioni. Noi apparteniamo a Lui e nulla mai ci potrà separare da Lui. E il fuoco non cessa mai. E il fuoco di quest'altare, ci viene detto in questa offerta, non cessa mai, non smette mai di bruciare. E questo ci chiarisce il perché non c'è atto di celebrazione in qualche modo. Non c'è celebrazione perché l'offerta non finisce mai. Cioè l'offerta continua sempre. L'offerta stessa è la celebrazione. Noi abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi quotidianamente, giorno dopo giorno, il fatto che apparteniamo a Dio. Questa è la vera risposta. E questa è la più grande celebrazione possibile ed immaginabile. Quale altra celebrazione più grande se non questa continua consapevolezza di dedicazione al Signore? Due brevi parole sul perché del sesso. Perché questo animale doveva essere maschio? Essendo la sua possessione, visto che stiamo parlando di appartenenza, non sarebbe stato più opportuno scegliere una femmina? Non so, un animale femmina? Perché? Dopotutto non sarebbe una migliore rappresentazione del fatto che siamo la sposa di Cristo, questo senso di appartenenza? Credo che la risposta si trovi proprio nel libro di Genesi. Nel libro di Genesi Dio dice, Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci sul mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio assegna all'uomo un dominio cura nei confronti della terra, della creazione. Ma se l'uomo esercita questo suo dominio, questa sua potere al di fuori dell'azione del controllo di Dio, fallirà. Non è strano? Non è strano che vengano legate insieme due realtà, una quella di attribuzione di dominio e autorità, con l'altra quella che è di esercizio all'interno di un potere che è quello di Dio? No, non è strano. È una sottolineatura del fatto che noi siamo re con autorità delegata dal sovrano della creazione, da Dio stesso. Un'autorità delegata, le due cose vanno insieme. E allora un po' in qualche modo con questa offerta, questo atto di dedicazione, di appartenenza, noi manifestiamo in qualche modo questo essere appartenere a Dio, ma di un'appartenenza che è delegata, che viene da Lui. È un po' come dire, se con questa offerta noi dicessimo, Signore, noi siamo non siamo capaci di esercitare questo dominio senza di te. Tu ci hai creati per dominare ed avere cura della creazione, ma sappiamo che solo appartenendo pienamente a te possiamo svolgere quel compito. Una dichiarazione di sottomissione. Per concludere, chi sei tu? Chi sono io? A chi apparteniamo? A chi appartieni? Io spero che tu abbia una famiglia che ti ami e ti curi abbastanza. Io spero che tu abbia una moglie o un marito con cui condividi una profonda unità. Io voglio sperare che a scuola, sul lavoro, nella squadra sportiva magari di cui fa parte, tutti i tuoi sforzi per appartenere siano apprezzati e riconosciuti. Ma, sapete, le famiglie, gli sposi, le spose, le organizzazioni possono deluderci e prima o dopo lo faranno. Nessuna di queste potrà mai darci una soddisfazione piena al nostro bisogno di appartenenza. Perché solo Dio ci ha creati per appartenere a Lui. E solo Lui ha queste parole. Un popolo che egli si è scelto per sua eredità. Io posso assicurarti che Dio ti ama di un amore infinito. Se però non conosci ancora questo amore, non conosci nella tua vita questa accettazione da parte di Dio. Vorrei che considerassi insieme con me le parole che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Ma tutti quelli che hanno ricevuto, che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Non c'è niente da fare, non ci sono opere, montagne da scalare, semplicemente credere. Ed egli ti darà questo diritto di appartenere, di essere parte della sua famiglia, di essere parte del suo popolo, di soddisfare appieno il bisogno di appartenenza, in modo completo e perfetto. Inchiniamo il nostro capo.